Ciao a tutti, io sono Matteo di snortattack.org. Comincio salutandovi perché sono parecchio nervoso, ho dormito poco, è stato il viaggio lungo, insomma, un po' un casino.
Ciao.
Il nostro progetto è un progetto di sicurezza che si basa su Snort, che è un nativo IDS, Intrusion Detection System. E quello che vogliamo fare oggi non è tanto spiegare come funziona, le sue funzionalità, le sue peculiarità, ma è fare una gara, diciamo, un piccolo gioco dove abbiamo due server web, uno coperto da un firewall, un monowall, e uno da firewall e IPS. Ci girano sopra due server Apache e MySQL con due CMS installati di default, che dovrebbero essere WordPress e Nucleus, tutto installato di default su una Debian, e quindi dovrebbe essere facile riuscire a entrare e trovare il modo di prendere i privilegi di root. Se va, andiamo avanti. Ah, funziona bene. Quindi molto importante riuscire a prendere i privilegi. Adesso vediamo il disegno della rete. Un po' va, un po' non va. Bene. Ok. Come vedete la rete è abbastanza semplice. Abbiamo dalla WAN sul firewall, si divide in due e arriva una DMZ con un server e dall'altra parte un altro server. Qui in mezzo abbiamo l'IPS, Intrusion Prevention System, che è questo sistema che filtra il traffico, lo analizza e se è buono lo fa passare, se non è buono lo taglia, lo droppa, in base ad alcune regole ovviamente. Ci sono varie comunità che scrivono regole per Snort e noi utilizziamo tipicamente quelle di Snort, che sono le WRT o WTR, non mi ricordo, vabbè, non importa, e le rules di Bleedings, che è un'altra comunità su internet dove ci sono parecchi sviluppatori che scrivono rules per CMS, robe free, di tutto e di più, insomma, dal VoIP fino a un server web, Apache o un modulino, o che ne so, il plugin di WordPress che ha un problema, eccetera. Quindi dovrebbe essere facile, come ho detto prima, riuscire ad arrivare al server 2, ma un po' più difficile riuscire ad arrivare al server 1. L'IPS, essendo lì, vi spiego anche in che posizione è, avendo due schede di rete messe in bridge, può essere inserito all'interno di una rete in modalità trasparente. Cioè voi non vedete fisicamente che i dati passano attraverso di lui, però ci passano. Questo perché sulla prima scheda arriva tutto il traffico, IP tables lo prende con una coda e le infila in coda. Snort arriva e pesca tutto, lo processa, lo controlla in base a tutti i preprocessori che ci sono attivi, cioè dei suoi controlli che lui deve fare, controlla quello che deve controllare e basta. Non si vede tanto bene, vabbè. Allora, dicevo prima, Snort è nativo un IDS, ossia un Intrusion Detection System. Leggiamo anche qui, dice, uno strumento utilizzato per identificare gli accessi non autorizzati a computer e informatiche. Vabbè, questo è facilissimo, si capisce subito. Un IDS in confronto agli altri, un intrusion detection, quindi non dovrebbe segnalare, cioè segnala solamente se c'è un problema o se è stato rilevato un tentativo di attacco, però non lo blocca. Esistono dei sistemi, delle modalità di utilizzo di Snort, che sono per esempio il Flex Response, che lavora in funzionalità IDS, cioè mettiamo su una spam port di uno switch il nostro sensore IDS NITS che ascolta e può decidere di lanciare un ACMP All, un reset. Ci hanno spento la luce, Si vede meglio, sì. No, perfetto. Ok. Allora, dicevamo, mettiamo il nostro IDS su una spam port o su un hub, va bene uguale, e lui è in grado di inviare un ICMP all, o una porta al receivable, host al receivable, che ne so, all'host che sta tentando di attaccare. Ok? Però questo processo ovviamente è un po' più lento perché non passano tutti i dati attraverso di lui. Se i dati vanno a buon fine, poi dopo lui può mandare un CMP o un reset, però non si sa bene in che tempi lo manda, cioè l'attacco potrebbe già essere arrivato, già essere stato lanciato, oppure una parte di attacco potrebbe già essere andata a buon fine. Per questo è meglio utilizzare un ITS. Perché il traffico passa tutto di lì, lui è il detentore del pacchetto, finché non viene tutto analizzato, idealmente, finché non viene tutto analizzato, non può passare, non arriva a termine. Allora, qui ci sono diversi nomi, ci sono NIDS, IDS, IDS IBIDO, eccetera. Alla fine sono comunque dei sensori che possono essere più di uno, sparsi per la rete. Vabbè, tutti i log vengono scritti in un file, eccetera, questo è ovvio. Invece, come dicevamo, l'IPS è un'evoluzione del concetto di IDS e come dispositivo si basa sui contenuti degli applicativi e previene gli attacchi in tempo reale. Questo perché abbiamo detto che passando tutto attraverso di lui, può fermare in qualsiasi momento. Snort, come lo utilizziamo noi, come ho detto prima, con due schede in bridge, è nella modalità inline, che è la modalità più performante, più forte, diciamo. Come dicevamo, due schede di rete in bridge, la coda di IP tables e i pacchetti possono essere fermati o passati. Fin qui è molto semplice. Se avete domande o non capite o vado troppo veloce, sparo stronzate, potete fermarmi tranquillamente. Cosa? Vabbè. Allora, come dicevamo, ci sono diverse comunità che scrivono le regole. Qui abbiamo alcuni esempi, per esempio possiamo bloccare contenuti pornografici. Cioè non è che riconosce un sito pornografico da un altro, piuttosto chi ha scritto la rules può aver trovato sistematicamente delle cose che si ripetono e quindi può aver scritto qualcosa in grado di bloccare una parte di pagina, non lo so. Mentre per quanto riguarda i protocolli, per esempio abbiamo IRC, che è un protocollo che si può bloccare tranquillamente. Si può bloccare per esempio il login a un server, oppure, non lo so, uno spostamento di un file tramite l'XDCC. Insomma, si possono fare tutte le regole che si vogliono. Abbiamo anche altri esempi, come per esempio bloccare i proxy anonimi, le social net, e di tutto di più, insomma. La cosa bella è che siete voi a decidere. Potete anche scrivervi delle rules da sole, da soli, è una figata. Potete prendere qualsiasi cosa, analizzare il traffico che fa e decidere se bloccarla oppure no. Avete domande su Snort? Bene. Allora vi spiego cosa siamo noi. Noi, snortattack.org, è un portalino sfigatissimo, dove abbiamo, insomma, cerchiamo di condividere tutta la nostra conoscenza, tutto quello che noi abbiamo imparato, soprattutto sul mondo di Snort. Quindi abbiamo fatto, oltre a degli how-to e a una mailing list che, vabbè, teniamo pressoché aggiornata, stiamo tentando di fare anche degli script e delle cose che automatizzano l'installazione e con la Short Linux una distribuzione dedicata e minimale per Snort, per far girare Snort. Quindi, Sul nostro sito potete trovare le installazioni, l'How-To è un po' datato, però comunque i concetti base sono sempre gli stessi, magari sono cambiati le versionature dei pacchetti, però comunque quello che c'è da installare, i passi che dovete fare per capire come funziona lo snort sono sempre gli stessi. Ultimamente abbiamo rilasciato l'installazione per Debian, diciamo, è stata presa come la distribuzione preferita e sono stati spezzettati tutti gli script in 5-6 passaggi, in modo anche da farvi capire eventualmente se ci sono gli errori, eccetera. Prima avevamo un sistema molto grosso, cioè avevo scritto uno script, il fastinline, che faceva tutto, cioè dalla prendere in pasto da un input da tastiera le variabili, fino a configurare Apache. Quindi se usciva un errore, cioè era talmente veloce che non riuscivi neanche a capire dove fosse. E non avevo studiato bene un sistema di log per vedere se c'erano gli errori durante la fase di installazione. Quindi ho optato per creare un targz dove ci sono dentro un po' di scripettini. Allora, il primo è lo script di apt che prende e installa tutti i pacchetti che servono. Cioè, i ptables, il make, il gcc per compilare e tutto. Poi un download dei sorgenti, per esempio abbiamo bisogno di installare le libnet 0, ok? E quindi abbiamo bisogno del pacchetto sorgente, ci installiamo il nostro pacchetto sorgente. Idem il clamav, che è molto importante, non vi ho ancora spiegato, che ha bisogno di montare la versione 0.88, che è una versione bacata, ma tanto a noi non ci interessa. E quindi prendiamo i sorgenti. Ce n'è un altro che li installa, e poi uno che configura e uno che fa l'aggiornamento delle rules. Allora, dicevamo, durante la fase di installazione c'è da tenere in particolare una particolare attenzione per la versionatura delle libnet e delle libnet, non dobbiamo fare confusione con le versionature perché sennò poi non va via una mazza e non bisogna installare due versioni della stessa cosa, per esempio, tipo le libnet, Pillo, mi ricordi che versione è che... Esatto, bisogna usare la 102A, ok? E quindi lì ci sono scritti tutti i pacchetti che servono. E abbiamo un file che è un file TXT che noi aggiorniamo direttamente sui nostri server e questi script da tutte le parti del mondo quando vengono lanciati vanno a pescare quello là, così almeno non rimaniamo sfasati e tutti riescono a installarlo correttamente. Allora, dicevo prima del clamav che ha bisogno di andare con una versione particolare. Allora, intanto, il clamav è un sistema antivirus, lo sappiamo bene tutti. È il preferito da Snort perché un grande ha fatto una patch che praticamente va a prendere le definizioni dei virus del clamav e controlla con un preprocessore, preprocessore clamav di Snort, controlla in base alle definizioni dei virus. Quindi il nostro sistema, Intrusion Prevention System, si trasforma anche in una specie di antivirus di rete, cioè quello che passa di lì. Il più grosso può essere sfoltito da lui, quindi è un ulteriore lavoro che può fare. Allora, ci siamo persi un'altra volta. Io ogni tanto mi perdo perché ho 1200 pensieri in testa. Vabbè, succede. Sì, grazie. Allora, non saprei come riallacciarmi al clamav. Per riallacciarsi al clamav si può pensare anche forse al phishing, perché il clamav è abbastanza stronzo per quanto riguarda il phishing, cioè riesce a bloccare anche alcune mail, qualche migliaio di mail di traffico del cazzo, spam o phishing, riusciamo ad arginarlo un po'. Quindi è molto importante, fa anche un gran bel lavoro. Ed è una patch che non è stata scritta direttamente da Snort, ma dal William Metcalf, mi sembra, vabbè, che ha un blog in linea dove pubblicizza tutte, cioè pubblicizza, dove fa uscire insomma tutte le sue patch e robe varie. Illineac.net, non mi ricordavo neanche, perfetto. Allora, io le slide le ho finite, però possiamo andare avanti anche vedendo altre cose. Del tipo, è molto importante sapere dove andare ad inserire il nostro sistema di sicurezza. Come dicevamo, è un sistema che si inserisce in modo trasparente, due schede di rete in bridge, quindi volendo noi possiamo metterlo anche davanti solo a questo, per esempio, ok? Colleghiamo il cavo in una scheda di rete e l'altra scheda gliela riattacchiamo qua. Quindi chiunque si connetterà qua, senza saperlo, verrà comunque loggato e analizzato dal nostro sistema di sicurezza. Per avere una buona sicurezza, bisogna lavorare sulle rules e sui preprocessori. Quindi bisogna studiare bene il contesto dove ci stiamo trovando. Quindi se noi sappiamo che dobbiamo proteggere una LAN di una rete interna piuttosto che un server web, ci sono delle rules e dei processori che dobbiamo utilizzare in modalità differenti. Abbiamo suddiviso questi contesti in tre grandi contesti, che sono i contesti di una rete LAN, di una rete in DMZ e un contesto misto, che sono tutti e due. Per esempio, in una rete LAN, come è normale che ci siano, ci saranno tipo, non so, 10 client che devono connettersi ad internet piuttosto che leggere la posta elettronica. Quindi anche lì avremo il preprocessore del CLAMAV che controlla se passano virus o phishing o roba del genere. Scusate, una regola per i malware oppure per le social net, dipende insomma quello che noi vogliamo bloccare, perché per esempio possiamo anche bloccare, non lo so, i programmi peer-to-peer. Magari in una rete aziendale generalmente viene uccisa dai programmi peer-to-peer. Ok, se siamo una rete molto molto grande, se non abbiamo dei controlli a monte, ma che comunque possono essere bypassati tranquillamente, non possiamo proteggerla in altro modo. Sapete che possiamo tranquillamente fare un tunnel su una porta che non c'entra niente. Per esempio, Emule lavora sulla 4661, 4662, possiamo incanalarlo tramite un proxy nella porta 80, per esempio. Nessuno si accorge di niente, il firewall assolutamente non fa nulla, quindi non blocca niente, mentre invece il nostro amichetto Snort controlla che il protocollo sia utilizzato in maniera corretta. Quindi se tu stai utilizzando la porta 80, sei su un HTTP, perché cerchi di lanciare, non lo so, una connessione a un server di Edonkey, per esempio. E quindi lui interviene e blocca tutto. Ma poi ci sono altre migliaia di rules per una rete interna che possono anche essere dallo scrippettino sfigato che ti viene lanciato sul client o sul browser di un programma, oppure il buffer overflow che fa andare in crash il tuo client di posta, che ne so. Quindi riesci a controllare veramente cosa passa senza essere superficiale come il firewall. Quindi sa cosa passa realmente. Dicevamo un contesto di rete LAN. In un contesto invece di rete DMZ, per esempio, abbiamo da proteggere alcuni servizi. Possono essere un servizio web o un servizio di database, ok? Anche qui, vabbè, ci sono le solite regole per il web e per i database. Adesso non saprei cosa dirvi, però del tipo che dal PHP non puoi andare a richiamare un collegamento root con che cazzo ne so, oppure una SQL injection, boh, cioè controlla, fai la regola e basta. Trovi un nuovo buco, fai la regola, la metti lì e la provi. Molte volte però cosa succede? Ci sono dei falsi positivi, ovviamente. Cioè quello che passa, il buono può anche essere bloccato e quindi hai un disservizio. Infatti, il nostro sistema, cioè il nostro sistema, io continuo a dire nostro, ma perché è di tutti, non nostro, mi raccomando. Questo sistema, idealmente dovrebbe essere inserito in una rete e lasciato in modalità alert, cioè dovrebbe solo avvertire. Diciamo che dopo 2 mesi che io ho controllato che non ci sono falsi positivi o che non ce ne sono troppi, si può cominciare a spoltire e a dire va bene, allora queste regole ormai sono assodate, so che proteggono questa parte della mia sala, allora le posso attivare. Allora antepongo davanti alla regola una parolina che è drop, che non fa altro che droppare, che quindi chiude la connessione. Invece nel caso in cui allertiamo, la parolina è alert. Molto semplice. Invece nel terzo contesto, in una rete mista, c'è sia l'uno che l'altro, cioè sia DMZ che rete LAN. Ora, la configurazione di Snort è abbastanza un pacco. Se volete guardarvela, sul nostro sito ci sono tutti e tre i vari contesti. Potete scaricarvi direttamente la configurazione e caricarla su, così va già. Poi dicevamo i falsi positivi. C'è un'altra cosa, ma se io aggiorno le regole, questi falsi positivi potrebbero rientrare nuovamente. Quindi va fatto anche un lavoro di spulciaggio, di prendere il numero della regola che è un falso positivo e metterla in una blacklist. C'è un sistema automatico che gestisce le rules e quindi l'aggiornamento delle rules, perché idealmente il nostro sistema potrebbe anche essere lasciato lì da solo. Cioè, non lo so, noi andiamo un mese in vacanza, non lo controlliamo mai, però magari lui le rules continua ad aggiornarsene. C'è un programma che non è altro che uno script in Perl che va a prendere il file delle rules in giro, dal sito che noi, dall'URL che gli diamo, che si chiama Oink Master, che quindi non fa altro che andare a prenderle, le scarica, le decomprime e gli cambia la modalità da alert a drop, ma solo perché glielo abbiamo detto noi. Quindi c'è una blacklist dove noi andiamo a inserire il nostro numeretto della regola che non ci è piaciuta e così non le aggiorna più. Questo sistema riesce a tenere comunque sveglio e attento Snort, perché una volta che vengono ricaricate le regole, riavviamo tutto e lui si riprende e ci sono le regole nuove. Molto semplice, proprio una cagata. Aggiornamento tipico di una qualsiasi cosa. Diciamo che il top sarebbe riuscire a trovare, cosa che noi vogliamo fare, riuscire a prendere questo file delle blacklist, cioè queste regole che non vanno bene, prenderlo e fare un grosso grosso file dove tutto il mondo con insomma tipo una social net dove dicono anch'io ho trovato questa regola, non va bene, te la segnalo, con magari anche un punteggio, tipo tu hai segnalato quest'anno 100.000 regole, allora sei un figo, diciamo, hai più ragione tu e quindi io mi affido a quello che tu pensi e quindi è una cosa collaborativa, è un database collaborativo di falsi positivi, che sarebbe molto carino cominciare. Noi abbiamo già cominciato nel nostro oinkmaster.conf, che è quello dove vengono scritte le regole, dove vengono scritti i numeri delle regole che non vanno bene, che è disponibile sul nostro sito, sulla pagina principale, oinkmaster.conf, lo scaricate lì, ci sono tutti i nostri falsi positivi, cioè tutti i falsi positivi che noi abbiamo riscontrato. Avete qualcosa da dirmi? O altre stronzate che potrei raccontarvi io? Come va? Tutto bene? Dimmi. Sì. Esatto. Ecco qui, noi dobbiamo pensarci, insomma. Infatti non ci siamo ancora completamente, cioè non ci siamo mai affidati alle persone fuori. Per ora stiamo solo lavorando con la nostra roba interna. Abbiamo personaggi fidati che lavorano in grosse realtà di provider, e quindi utilizzano Snort in maniera molto pesante e possono capire se un falso positivo lo è oppure no. Come dicevi tu, il problema sta proprio nel fidarsi delle persone, ovviamente. Noi, cioè, si può avere un rating, quindi tu magari puoi avere 10, quindi sei molto molto bravo, gli altri si possono fidare, però possono anche non farlo. Oppure tu puoi fare in modo di riuscire ad arrivare a 10 e poi dopo creare dei casini agli altri, insomma fare dei casini. Quindi questa cosa bisogna sicuramente studiarla. Hai fatto una bellissima affermazione. Basta? Pronto? Sono io che dovrei parlare, ho capito, però insomma un po' di coinvolgimento. Vai. Ok. Allora, puoi rispondere tu? Prego.
Tu hai fatto la domanda sulle risorse di sistema, se non mi sbaglio. Ovviamente tu, quando un sistemista di sicurezza deve... Bello, quando un sistemista di sicurezza deve dimensionare l'IPS, deve semplicemente fare due calcoli. Il throughput che vuole ottenere, cioè se deve controllare una DSL o se deve controllare un trunk da 32 megabit. E ovviamente la macchina deve essere di conseguenza. Diciamo che il processore, la potenza del processore influisce molto sul throughput, mentre invece la RAM, la quantità di RAM, influisce sulla quantità di rules che gli carichi. Se Snort nella configurazione gli è attivata soltanto due rules, ovviamente non è che gli ha bisogno di tanta RAM, però iniziamo a dargli sopra un po' di rules per le web, per magari gli attacchi di tipo phishing, inizia già ovviamente a appesantirli. Faccio un esempio. Noi adesso per tutta la giornata lasceremo giù, come ha detto prima il Matthew, questi apparati e sono apparati embedded questi qua, quindi specifiche tecniche sono molto semplici. L'hard disk non esiste, è tutto su Compact Flash a dipende 16, 32, 64 mega, 512. La RAM hanno 128 mega di RAM, il processore ha un Geode 486 con frequenza 233, quindi con Bug MIPS veramente irrisori. E questi riescono a garantire, diciamo, una buona prestazione su connessioni tipo ADSL, diciamo. Quando si va su service provider, non si usano più apparati embedded, ma si usano computer, o addirittura server, biprocessori, quadriprocessori, con RAM dedicato, cioè, dedicati soltanto a far quello. Scusa? Sì, no, niente computer della NASA, ovviamente se dopo lo voglio piazzare nel troncone principale europeo, ovviamente magari c'è qualche problema, però sì, giusto, poi giusto mi informano dall'alto che poi adesso sono in testing delle schede rilasciate apposta per Snort, sono delle schede wireless, sì, schede direttamente hardware, PCI, con processore dedicato soltanto al processing delle rules, e quindi quando diventano abbastanza stabili su tutto il modulo dovrebbero alleggerire decisamente. Dai paper che sono usciti, fanno vedere, sembra che proprio il processore non si accorge neanche delle regole, è tutto demandato alla scheda e oltretutto il throughput non è neanche appesantito, cioè tra una scheda in bridge e una scheda in bridge con sopra Snort sembra che si abbassa dell'1% dai paper. Poi c'è qualcuno qualche le ha provate e sta ancora sudando freddo, però sono ancora in beta testing, eh. Non sono ancora state rilasciate per la vendita. Eccolo qua.
Vengono a chiudere dopo.
Quelli che parlano dopo? Chi sono? No, ce la raccontiamo, eh. Se vi interessa, noi ci mettiamo adesso di là, a un tavolo, montiamo gli apparati, se vi interessa venite di là, vi spieghiamo un po' anche come funzionano gli apparati, e li lasciamo giù, tutta la giornata sarà possibile cercare di lanciare attacchi di qualunque genere ai server, fate quello che volete, se lo sfondate abbiamo le casse di birra in macchina, ve le regaliamo, che esplodono le birre, e se non lo sfondate le birre intanto ce le beviamo noi, quindi è una gara contro il tempo. Gli IP da attaccare sono, se vi interessa, in questa sottorete 192.168.0.51 o 0.52, quello protetto da snort, eh? Uno dei due, scoprite, uno lo bucate subito, l'altro non ci riuscite, cioè non ci riuscite, di solito non ci sono mai riusciti, però, esatto. Voi divertitevi. Ma quello che parla degli embedded è qua. Ah, ok, buono. Vieni, ma noi stavamo aspettando. Adesso ci leviamo, scappiamo. Non ci facciamo più vedere.